Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Consegnato lettere a un postino anonimo per non ritrovarle più, perché dentro ci sei tu. Più grandi di 300 anni.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili, e questa sera abbiamo aperto con Di Martino in Maledetto Autunno, e ora vi faccio ascoltare una canzone dei Cani che si intitola Non finirà.
Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururo, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a scogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto un po' già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai.
Questi erano i cani, non finirà. E questa sera parleremo del meccanismo europeo di stabilità, European Stability Mechanism, che viene anche chiamato Fondo Salva Stati. In realtà non è un fondo, ma è un'organizzazione a carattere anche privatistico, che ha dei poteri enormi sugli stati che fanno parte dell'Eurozona, in particolare gli stati che hanno più problemi di bilancio, gli stati che non riescono a rispondere ai criteri di Maastricht, che erano il 60%, massimo il 60% del debito rispetto al prodotto interno lordo e il 3% del deficit proprio rispetto al prodotto interno lordo. L'Italia e la Grecia non rispondono a questi criteri, in realtà non hanno mai risposto a questi criteri, non sono stati mai all'altezza di questi criteri, che vengono considerati tuttora la base delle regole, delle famose regole dell'Eurozona. Quindi perché vieni accettato in un club se già dall'inizio non accetti queste regole? Però questi paesi sono stati fatti entrare nell'Eurozona E oggi però siamo alla resa dei conti. I ministri della UE, l'Unione Europea, la Commissione Europea vuole reintrodurre il patto di stabilità e di crescita che esige il rispetto assoluto di queste norme inderogabili. Che cosa fare? Una delle possibilità è mettere sotto torchio i paesi che si comportano male, che non rispettano le regole, quindi questa è praticamente la disciplina di bilancio applicata. E per questo è stato creato il Fondo Salva Stati, che non è un fondo, ripeto, ma è una struttura coercitiva abbastanza pesante. La struttura di questo, lo status di questo fondo, che già era abbastanza coercitivo, già abbastanza opprimente, adesso dovrebbero modificarlo ulteriormente, ma non nel senso di un allentamento anzi nel senso di una restrizione ulteriore, per farlo diventare ancora più cattivo nei confronti di chi si comporta male. Già da anni una economista molto intelligente, molto acuta, Lidia Undiemi, che ho anche intervistato qui a Radio Onda Italiana, ma parliamo proprio di forse 2008, molti anni fa, Lidia Undiemi mise in guardia contro i pericoli del trattato, di questo fondo, con una dovizia di particolari, spiegando molto bene. Lidia Undiemi è un economista indipendente, lontana dalle logiche di partito. Sì, naturalmente ha una base, ovviamente sta dalla parte dei lavoratori, non sta dalla parte certamente delle multinazionali, però comunque fuori dalle logiche di partito, e mise in guardia contro questo strumento. Oggi l'Unione Europea chiede e vorrebbe imporre all'Italia la ratifica della riforma. Ecco, ci sono 10 motivi per cui l'Italia non deve ratificare la riforma del MES. Il primo motivo: ratificare la riforma significa approvare specificamente tutto il trattato, comprese le sue parti più assurde, fatte votare dal governo Monti, sappiamo un governo estremamente europeista ma lontanissimo dalle esigenze del 90% degli italiani e dall'interesse degli italiani. Quindi l'ESM è stato, queste regole sono state votate dal governo Monti, accettate da un Parlamento a dir poco distratto nell'estate del 2012, come forse ricordate tutti. Monti fu il successore di Berlusconi, del governo Berlusconi, e tutti si aspettavano di avere un governo che governasse meglio. Invece Monti ha eseguito un'agenda neoliberista, tra l'altro facendo accettare questo trattato. La riforma del MES peggiora uno strumento già famigerato, perché figlio degli interventi di austerità contro la Grecia. I paesi UE vengono divisi fra buoni e cattivi. L'Italia naturalmente è fra i cattivi, ma fra i cattivi c'è anche la Grecia, perché è colpa della Grecia se si trova in questa situazione abbastanza grave. Il MES potrà intervenire nei salvataggi delle banche, nota bene, salvataggi delle banche e non dei risparmiatori, perché prima di tutto sarà fatto il bail-in, quindi se le banche falliscono i risparmiatori perderanno i propri soldi. E non si può decidere di non farlo. Se una grande banca tedesca o francese va in crisi, il MES interviene e i soldi degli italiani verranno usati per pagare i suoi creditori. Il nuovo trattato MES scrive chiaramente che in caso di intervento sarà possibile prevedere un taglio del valore dei titoli di Stato in mano ai risparmiatori. Di nuovo, un colpo ai risparmiatori. Il nuovo trattato MES obbliga a inserire nei titoli di Stato delle clausole, le cosiddette CACS, che ne rendano più facile il taglio del valore. Se il MES fosse operativo in caso di crisi sui mercati, come ad esempio durante la pandemia, la BCE non interverrebbe più, lasciando invece azionare il MES con tutte le conseguenze del caso. Il MES diventerebbe una specie di agenzia di rating con il potere di decidere sulla sostenibilità o meno del debito. In pratica potrebbe causare una crisi dichiarando a suo piacimento che un debito è insostenibile. E questi erano i primi 7 motivi, ci ascoltiamo un po' di musica e poi ascoltiamo gli altri 3 motivi per cui il MES va assolutamente a svantaggio dell'economia italiana. E quindi sì, d'accordo, se l'Italia non risponde alle regole del trattato di Maastricht, deve uscire dall'Eurozona, cioè non si può comunque costringere un paese a rispettare delle regole che non può rispettare per ovvi motivi, perché quando è entrata nell'Eurozona l'Italia non rispettava queste, il 60%, il 3%, quindi come... Non è possibile che, non crescendo, con le crisi che ci sono state, con i 3 anni disastrosi di misure pandemiche che hanno distrutto quello che c'era ancora da distruggere, com'è possibile crescere? Un po' di musica e poi torniamo sul tema. Nada, senza un perché.
D'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
Nada senza un perché. E torniamo ai motivi per cui l'Italia non deve ratificare la riforma del MES. I dirigenti del MES, a fronte di questi poteri enormi, il direttore del MES potrebbe chiedere all'Italia il versamento del capitale impegnato, oltre 110 miliardi, entro una settimana. Quindi Italia versa 110 miliardi entro una settimana. Se non lo fa, che cosa succede? I dirigenti del MES, quindi questo non è un fondo, non è uno strumento, non è un tool, no? Come lo chiamano così con una parola bella. Questa è una organizzazione severissima che non ha pietà di nessuno. È praticamente esente da qualsiasi giurisdizione. Loro decidono: Italia versa 100 miliardi, come ti sei impegnato a fare, versali tra una settimana. C'è scritto proprio così, non stiamo scherzando. Il MES, i dirigenti del MES sono esenti da qualsiasi giurisdizione, quindi hanno una immunità totale. Quindi non è soltanto perdere la sovranità, no? Sul proprio bilancio, sulle proprie decisioni in materia finanziaria, no, è proprio che praticamente essere nelle mani di una struttura di dirigenti che sono immuni da tutto, esenti da qualsiasi giurisdizione, si dice legibus soluti praticamente. Non gli si potrà fare causa, non dovranno rendere conto a nessuno delle loro azioni, nessuna autorità può violare gli uffici del MES. I loro stipendi sono esentasse, cioè il lavoro viene tassato, viene penalizzato, viene punito, e questi dirigenti del MES sono esentasse. Ovviamente è una cosa assolutamente ingiusta. Motivo numero 9, la soglia della maggioranza qualificata, 80%, usata per numerose situazioni, è calibrata in modo da mettere da parte l'Italia. L'Italia pesa per il 17%, la Germania pesa per il 27%, la Francia per il 21%, quindi questi paesi hanno quote sufficienti per un diritto di veto assoluto, cosa che l'Italia non ha. Motivo numero 10. Non è vero che si può ratificare ma non usare il MES. Una volta attivate le modifiche, esse diventano direttamente impegnative, vedi salvataggi banche. E se l'Italia perdesse l'accesso ai mercati, non ci sarebbe nessuna scelta possibile se non farne uso. In sostanza, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, anche detto ESM, quindi European Stability Mechanism, è uno strumento di dominio e di sottomissione, non porta nessun vantaggio per l'Italia, meno che mai nella nuova versione. Non va ratificato perché non è nell'interesse dell'Italia e la ratifica non è assolutamente un atto dovuto, bensì un fondamentale passaggio nell'accettazione di un trattato. Queste erano le motivazioni contro la ratifica della riforma del MES che l'Italia non dovrebbe fare. Purtroppo nel 2012 sotto il governo Monti il trattato è stato approvato, il Parlamento dormiva e gli italiani non sapevano neanche cosa stava succedendo, ovviamente nessuno gliel'ha raccontato. E purtroppo questo strumento, che poi non è uno strumento ma in realtà è un ente, un'organizzazione con potere assoluto, con immunità assoluta, che non risponde a nessuno, a nessuna giustizia, non si possono violare gli uffici, non si può interferire in nessun modo. Perché bisogna accettare questo tipo di regole? Certo, si dirà l'Italia non risponde ai criteri di Maastricht, è vero, infatti se uno non risponde a quei criteri non può far parte del club dell'Eurozona, e quindi bisogna trovare un modo per risolvere la questione. Ovviamente il modo non può essere quello di costringere l'Italia a approvare questo strumento. E ripeto, per chi volesse approfondire la cosa, Lidia Undiemi sta studiando la materia veramente da tantissimi anni, nel silenzio generale si è cercato a suo tempo di avere un collegamento con il movimento di Beppe Grillo, inizialmente sembrava che il movimento le desse spazio, ma poi non se n'è fatto nulla. E poi vabbè, sappiamo che il movimento di Grillo ha partecipato e sostenuto il governo di Mario Draghi, che rappresenta proprio il mondo della finanza, insomma, quindi è chiaro che una come Lidia un Diemi non si sarebbe trovata bene all'interno del movimento. Altri partiti che ascoltino, sentano queste ragioni e ragionino su questo, purtroppo non ce ne sono. Immaginario, questo è Colapesce e Mace.
Ho una lista infinita di cose che dovrei fare. Cominciare in palestra, cambiare cuscino, comprare del sale. Ma anche oggi ho deciso di fare come mi pare. Lancio monete nelle campane. Faccio un passo indietro e non ci penso più. La stagione dei monsoni è dura ma mi tiro su. Questa nostalgia canaglia che mi tiene per la gola. Scannerizzo le giornate, quello che potevo fare. Siamo esseri imperfetti, quando abbiamo non vogliamo. E poi ci troviamo soli con l'amore immaginario. L'amore immaginario. Che non so fare, cucinare, ballare, chiamare mia madre se sono felice. Anche oggi ho deciso di fare come mi pare. E non è un bene, però conviene. Faccio un passo avanti e non ci penso più. Mi prenoto un viaggio per venire dove sei rimasta tu. Questa nostalgia canaglia che mi tiene per la gola. Penso dettagliatamente a cosa si poteva fare. Siamo esseri imperfetti, quando abbiamo non vogliamo. E poi ci troviamo soli con l'amore immaginario. L'amore immaginario. Con l'amore immaginario che non delude mai.
Questa era con la pesce di Martino in amore immaginario. Anzi, scusate, con la pesce e Mace in immaginario. E veniamo alle norme sulla censura di internet ovunque in contemporanea e le ricadute sulle politiche sanitarie. Da anni la Commissione Medico-Scientifica Indipendente CMSI chiede un confronto scientifico istituzionale, che sinora è stato negato, e di poter mettere in discussione con dati e prove scientifiche quella parte di politiche sanitarie che si ritengono disfunzionali. Oggi però sta accadendo qualcosa di più grave. Vi è una rapida e coordinata proliferazione di norme internazionali che legittimano, anzi pretendono, la censura sui media e su internet di voci in dissenso dalla narrazione ufficiale, con il fine dichiarato di proteggere da informazioni false e disinformazione e pesanti sanzioni per chi non si conforma. Il valore inestimabile della libertà e pluralità di espressione e informazione nel mantenere le società libere e aperte è oggi sottoposto a un attacco senza precedenti, di cui sembra ci sia poca consapevolezza. Le politiche sanitarie internazionali più prossime ai nostri ambiti di competenza, questo stando al comunicato della Commissione Scientifica Indipendente, sono fra i settori più esposti a questa svolta, che per molti è ancora impensabile. preghiamo di trovare il tempo di leggere il documentatissimo testo che è contenuto sul sito della Commissione Scientifica Indipendente e l'allegato relativo al nuovo trattato pandemico e agli emendamenti ai regolamenti sanitari internazionali in discussione che l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, vorrebbe far approvare agli Stati membri nel maggio 2024. Sono informazioni che a molti probabilmente mancano. E il comunicato è contenuto nel sito della Commissione Scientifica Indipendente e spiega qual è il rischio a cui stiamo andando incontro. La libertà di parola è considerata la base della democrazia e di tutti i diritti umani. Se un gruppo può censurare le parole degli altri, decidendo quali informazioni e opinioni consentire e quali sopprimere, si ha uno squilibrio di potere. Per mantenere il potere è probabile che tale gruppo limiti o sopprima informazioni e opinioni che mettono in discussione la sua posizione. La libertà di parola è un fondamentale modo pacifico per responsabilizzare chi detiene il potere, per mettere in discussione politiche potenzialmente dannose e denunciare la corruzione. Chi ha il privilegio di vivere in democrazie potrebbe comprendere il valore inestimabile della libertà di parola nel mantenere le nostre società libere e aperte. Pare tuttavia che molte persone delle nazioni democratiche stiano perdendo questa consapevolezza e sembrano disposte a cedere la loro libertà di parola a governi, organizzazioni e compagnie big tech che intendono controllare le informazioni per mantenere tutti al sicuro. Le ragioni proclamate per consentire di diminuire la nostra libertà di parole sulle piattaforme internet sono impedire la disinformazione e l'incitamento all'odio. Quindi il processo si articola in tre fasi attraverso cui si introducono le leggi antidisinformazione, esaminando quindi alcune delle leggi adottate in più paesi quasi in contemporanea, con enorme aumento del potenziale di censura del flusso globale di informazioni. Passo numero uno. Ecco, vediamo come si stanno approvando delle leggi sulla censura. Passo numero uno. Dichiarare una minaccia esistenziale alla democrazia e ai diritti umani. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo all'argomento.
Mi ricordo di te. Ricordo i mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone. Mi ricordo chi sono. Ho messo l'altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me. Voglio rimanere in anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei. Maggiora da me. Sentirti un po' a casa, sarà bello.
Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
E questa era Madame in voce. E torniamo al tema, che sono le leggi sulla censura. Come si stanno approvando le leggi sulla censura? Quali sono i tre passi? Passo numero uno: dichiarare una minaccia esistenziale alla democrazia e ai diritti umani. Passo numero due: affermare che la legge proteggerà la democrazia e i diritti umani. Passo numero tre: attuare rapidamente e all'unisono una censura antidemocratica e contraria ai diritti umani. Certo, bugie, propaganda e una quantità di informazioni fuorvianti sono sempre state presenti su internet. La domanda è anche chi crea la disinformazione volutamente, artatamente, cioè bisogna proprio mettersi di buona volontà per creare disinformazione. Chi è che lo fa in maniera efficace, con un marketing perfetto, no? Io non mi chiedo veramente come nasca, no? la vera disinformazione, la vera bufala. E comunque è sempre stata presente su internet, ma internet doveva essere libero, quindi doveva lasciare spazio a tutti, e poi con il buon senso e con la verifica anche, no? Quelli che vengono chiamati riscontri, come avviene per esempio nel campo della lotta alla mafia. Ci sono i pentiti che raccontano delle cose, beh, poi bisogna andare a fare i riscontri per vedere se sono affidabili o no. È possibile farlo, in internet c'è tutto, quindi basta andare a ricontrollare chi è che ha scritto questo testo, quali sono le fonti e quali sono i dati, quali sono, quindi si scopre, la bufala si smantella subito. Non c'è bisogno della censura per smascherare le bufale. Il World Wide Web offre inevitabilmente opportunità ad attori nefasti, inclusi i trafficanti di bambini e dittatori, è chiaro. Al tempo stesso, però, internet è diventato luogo centrale del discorso aperto per la popolazione mondiale, democratizzando l'accesso alle informazioni e la capacità di far conoscere le proprie opinioni a un pubblico globale. Il bene e il male su internet riflettono il bene e il male nel mondo reale, e quando si regola il flusso di informazioni su internet andrebbe applicato l'attento equilibrio tra il blocco di attori davvero pericolosi e il pieno rispetto della libertà e democrazia e delle opinioni anche. Purtroppo una recente serie di leggi che regolano l'informazione su internet è distorta nella direzione di limitare la libertà di parola e aumentare la censura. I regolatori sostengono che notizie false, disinformazione e incitamento all'odio sono minacce esistenziali alla democrazia e ai diritti umani. Ecco alcuni esempi di durissimi avvertimenti emessi dalle principali organizzazioni internazionali. La propaganda, la disinformazione e le fake news hanno il potenziale di polarizzare l'opinione pubblica, promuovere l'estremismo violento e l'incitamento all'odio e, in ultima analisi, di indebolire le democrazie e ridurre la fiducia nei processi democratici. Questa è una citazione dal Consiglio d'Europa. Il mondo deve affrontare il grave danno globale causato dalla proliferazione dell'odio e delle menzogne nello spazio digitale. Questo è un testo delle Nazioni Unite. L'incitamento all'odio e la disinformazione online incitano da tempo alla violenza e talvolta ad atrocità di massa. E questo è il World Economic Forum. Questi stessi gruppi affermano che tutte le soluzioni adottate promuoveranno il contrario. Data una minaccia così globale, abbiamo chiaramente bisogno di una soluzione globale. E naturalmente tale soluzione aumenterà la democrazia, proteggerà i diritti delle popolazioni vulnerabili e rispetterà i diritti umani. Ecco, intanto la critica, la minaccia globale, sì, la minaccia globale, però diciamo che non stiamo parlando di un'organizzazione con determinati obiettivi, con una determinata struttura, cioè parliamo di informazioni false che vengono da varie parti, che non sono organizzate, che non sono coordinate, quindi non possiamo parlare di una struttura globale, si tratta di eventi che si verificano un po' in maniera casuale. Per cui l'organizzazione globale, cioè non possiamo fare d'ogni erba un fascio, ecco, invece il problema è questo, soluzione globale che cosa significa? A me queste parole fanno veramente paura, cioè mi fanno pensare a soluzioni finali. Non si può globalizzare, cioè generalizzare e fare d'ogni erba un fascio. Naturalmente tale soluzione aumenterà la democrazia, proteggerà i diritti, ma questo lo dicono loro, cioè bisogna vedere che cosa succede. Facciamo un esempio pratico, quando è scoppiato il virus, praticamente alcuni hanno detto subito che probabilmente il virus poteva avere un'origine artificiale e arrivare dal laboratorio di Wuhan. Quindi senza sapere bene sì in che modo fosse fuoriuscito, ma comunque l'origine artificiale del virus è stata segnalata subito. Bene, a quel momento è uscita una narrazione ufficiale che tra l'altro proveniva anche da quegli stessi ambienti che avevano prodotto e sostenuto finanziamenti all'istituto di Wuhan proprio per fare una ricerca sui pipistrelli e proprio per fare del guadagno di funzione sui virus dei pipistrelli. Proprio da questo gruppo qui è arrivata la narrazione ufficiale che il virus derivava da una spillover, da una zoonosi assolutamente naturale dovuta all'incrocio di virus tra pipistrelli, pangolini, quindi un'origine assolutamente naturale. Chi si azzardava nel web a dire ma guardate che qualcuno sta parlando di un'origine artificiale, di una fuoriuscita dal laboratorio di Wuhan, di un'alterazione, ci sono state tante segnalazioni da tante parti diverse. Questi testi, questi documenti, questi post sono stati censurati, è stata operata una censura. Quindi non è che si è detto andiamo a indagare, facciamo un'indagine, vediamo che cosa è successo. No, c'è stata una censura, proprio appellandosi a questi principi che apparentemente dovrebbero essere condivisibili, della difesa della popolazione vulnerabile dalla disinformazione. Quindi un'origine artificiale del virus veniva considerata assolutamente una disinformazione, una fake news e doveva essere censurata, quindi non è che doveva essere controargomentata, no. Adesso a distanza di 3 anni sappiamo che l'ipotesi dell'origine della fuoriuscita del virus dal laboratorio di Wuhan o da altri laboratori militari non solo non è disinformazione ma è la tesi più plausibile dell'origine del virus, ma ci rendiamo conto? Cioè si sta capovolgendo la situazione con il pretesto di difendere le masse ingenue, ignoranti dalla disinformazione, si sta facendo una censura gravissima proprio su temi su cui bisognerebbe avere una trasparenza assoluta e andare a fondo. Dobbiamo capire che cosa è successo veramente a Wuhan, anche perché dobbiamo evitare in tutti i modi le future pandemie, non prepararci alle prossime, ma evitarle in tutti i modi. Non è pensabile che noi nel 2024 non siamo in grado di proteggere la popolazione di tutto il mondo dalle prossime pandemie, non con le misure restrittive, con i lockdown, ma impedendo che queste fuoriuscite accidentali, più o meno accidentali, avvengano. Per saperne di più, io consiglio di consultare il sito della Commissione Medico Scientifico Indipendente, gli interventi coordinati sulla censura, perché dobbiamo difendere la libertà di opinione, la libertà di espressione in tutti i modi, e se si ritiene che un'informazione sia falsa, è giusto contestarla, controargomentarla, ma non si può censurare a priori, come invece vorrebbero fare le nostre istituzioni e come sta facendo l'Unione, purtroppo l'Unione Europea. Direi a questo punto di passare a un po' di musica, e questa è Levante in Vivo.
Gioco ancora col fuoco, bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo. Ho sorriso tanto, dentro questo pianto. Voglia di credere di poter farcela a costo di cedere parti di me. Ho voglia di cedere questa speranza per poter credere tutta la vita che vivo.
Questa era Levante in Vivo. È l'ultimo brano in programma per questa sera, Elodie 2.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te. E sono un grido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è. E se ci pensi il nostro amore no. Tu appena, ma già finito male. E se questo era amici, chi perdonami, dimmi come mai. Baby, miei fulmini con gli occhi lucidi, che rumore fa. E silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime. Cose sono due, due, non solamente tu, una coltellata a ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse te ero tardi adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore na, tu appena, ma è già finito. Che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa, ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te, e se quest'ora mi cerchi perdonami, dimmi.
Questa era Elodie in due, e ora ci ascoltiamo la Fialma Megretta. E siamo anche in conclusione di questa trasmissione di Radio Onda Italiana. Questa sera abbiamo parlato del meccanismo europeo di stabilità, uno strumento, anzi un'organizzazione che l'Italia non deve, cioè la ratifica di uno strumento che l'Italia non deve ratificare, perché crea dei danni enormi all'economia italiana. E il problema del mancato rispetto delle regole di Maastricht è una questione reale, ma non da oggi, da sempre, dall'inizio, dall'introduzione dall'ingresso dell'Italia nell'Eurozona, con regole che non rispettava allora e che non può rispettare neanche oggi. Quindi come risolviamo il problema? Con misure sempre più stringenti, che distruggono pesantemente l'economia italiana. L'Italia è un paese grande e quindi bisogna trovare altre soluzioni. Non si può dividere l'Europa in l'Eurozona in buoni e cattivi, e i cattivi che devono fare, insomma. No, le soluzioni politiche devono essere altre, se vogliamo essere una vera unione, perché un'unione è una specie di matrimonio, insomma, no? Non è che nel matrimonio c'è, ci sono i buoni e i cattivi. Direi di chiudere qui. L'altro tema era l'attacco alla libertà di espressione, il Digital Service Act, che vorrebbe proteggere i cittadini dalla disinformazione, però in realtà porta alla censura, e la censura non è accettabile nella nostra parte democratica del mondo. Questa era Radio Onda Italiana, grazie dell'attenzione, alla prossima puntata.
Just